pianto è assicurato con il nuovo suo aspetto, che diversa la sua forma da quella dei sentiti uomini, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. Direi davanti a lui ci saranno da poco, o celebrando un fatto quasi a essere affondato, e comprenderanno tutti in mani della vita. Chi avrebbe creduto al nostro amore? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice intergraita. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per farci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, l'uomo di cui che ben conosce il partire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia e non si pensava, e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi inseguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tossatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione in questa sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con gli uomini. Quando offrirà se stesso il sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò il premio di moltitudini, dei potenti egli farà l'ultimo, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio.
Rendiamo grazie.
Thank you.
infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa, come noi, e escluso il peccato. Appoggiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
Perché si convisse la parola che egli aveva detto, non ho perduto. la sua porta circonde quell'anno. Casa era quello che aveva consigliato ai giudei, è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro, invece, si fermò fuori, vicino alla porta. Allora, quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo so». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dove è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò.
Allora, Pilato disse loro:
ma il tuo regno non è di qui. Allora ti danno giustizia. Dunque, tu sei il re, rispose Gesù. Tu lo dici, io sono il re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Gli dice di lato, che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro, io non trovo in lui colpa alcuna. Dietro a voi lo sanno che in occasione della Pasqua io rimetta una libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo, non costui, ma Barabba. Barabba è un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano, salve re dei giudei, e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse, ecco, io ve coloco con voi perché sappiate che non trovo in voi colpa. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro, ecco il mondo, come fu.
infatti per quanto entra il crocifisso Gesù presso le sue vesti, ne fecero quattro parti, uno per ciascun soldato, e la cucina. Ma quando mi era senza cucinare, Gesù l'ha tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non facciamola, ma tiriamo a sorte a tocca. Così si compiva la scrittura che dice, si sono divisi tra loro le vesti, la creatività hanno gettato la morte e i soldati fecero così. Paolo preso la croce di sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora vedendo la madre e accanto a lei un discepolo che gli amava, disse alla madre, donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quando da quell'ora discepolo la cosa. Dopo questo, Gesù sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura disse, o sì, nella mia un vaso pieno di aceto, oltre a perciò una spugna imbevuta di aceto in cima di una canna che gli ho accostato la bocca. Dopo aver preso l'aceto Gesù disse, è compiuto, e tirato il capo,
questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura,
non gli sarà pensato alcun ostro. E un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno il suo atto a colui che hanno tradito.
Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Questo lungo racconto che abbiamo ascoltato e quello che stiamo celebrando oggi, in particolare nel Venerdì Santo, focalizzando proprio sulla ultimi momenti della Passione, la croce del Signore, potrebbe essere visto da due punti di vista. Può essere visto dal punto di vista umano e dal punto di vista di Dio. Mi spiego. Dal punto di vista umano noi vediamo che cosa? Dei rifiuti di Gesù. A cominciare dal potere religioso, dei sommi sacerdoti, tutto quello che era attorno al Tempio. Il Tempio di Gerusalemme al tempo di Gesù era qualcosa di fantastico, Erode il Grande lo aveva poi ricostruito, c'era già prima, l'aveva allargato. Pensate, uno storico del tempo, Giuseppe Flavio, magari un po' esagerando, ci dice che quando Erode il Grande muore, i lavori del Tempio si fermano, e lui dice 10.000 persone rimasero disoccupate, probabilmente esagera, però dice cos'era il Tempio, no, perché era l'industria nazionale, non so, come la Fiat una volta in Italia, cioè perché c'era tutto un indotto, non era solo i sacerdoti, ma anche tutto quello che, come sappiamo, Gesù a un certo punto caccerà, no? i cambiavalute, coloro che vendevano gli animali, cioè c'era tutta un'economia attorno al Tempio. E un potere religioso che viveva anche veramente un tempo molto triste. Pensate che il sommo sacerdote veniva cambiato ogni anno, nel senso che era deciso dai romani, che erano i capi che governavano, e lo mettevano all'asta, per cui chi pagava di più? Per cui Caifa lo sarà per molti anni, perché la sua famiglia, che era una famiglia molto benestante, avevano tutto, anche una produzione di balsami, di incenso, e stava bene, poteva pagare, ed erano sommi sacerdoti. Per cui va a dire anche veramente la decadenza di questo potere religioso. Tutto questo legato a un tempio stupendo, grande, magnifico, che come ricordate non era stato voluto da Dio. Il tempio, come ci narra la Bibbia, è un'idea di Davide, del re Davide, che quando si era fatto i soldi, nel senso che aveva sconfitto tutti i suoi nemici, si era fatto una casa con i legni di importazione, cedro del Libano, chissà quanto costava. E gli era venuto un po' di scrupolo, per cui aveva detto: ma il Signore ancora abita nelle tende, nell'arca dell'alleanza, voglio fare una casa a Dio. E Nathan, il profeta di corte, gli aveva detto: fallo, fallo, il Signore te l'ha ispirato. E poi il Signore di notte era andato da Nathan e gli aveva detto: va a dire a quello, tu vuoi fare una casa a me? Tu vuoi fare una casa a me? Io che abito i cieli dei cieli, che gioco con i pesci nel fondo del mare, che abito tutta la terra, tu vuoi fare una casa a me? Perché il Signore non è entusiasta di questa casa, cappellina, bella? Perché vedete, questo tempio, grande o piccolo che sia, fa correre sempre la tentazione di voler inscatolare Dio. Cioè, nel senso che a volte noi rischiamo, no, che quando entriamo qui ci diamo una controllata, stiamo attenti a come siamo vestiti, se ai bambini e ai ragazzini che mangiano la chewing gum gli diciamo: ehi, gitta la chewing gum, sì. Oppure uno che sta entrando alla sigaretta: ehi, non si entra in chiesa questo, no? E quindi quando entriamo qui ci sentiamo guardati da Dio, ci diamo una regolata, abbassiamo la voce, non usiamo certe parole. Quando usciamo da quella porta ci rilassiamo, cioè quasi come qui dentro siamo sotto Dio, no? Lì con tutte le cose, a me, va giù. Questo è sbagliato. Per cui vedete un rifiuto di Gesù per l'immagine di Dio che portava, di quale Dio, lo diranno a un certo punto, no? Lui merita la morte, non lo vogliamo, perché lui si è fatto figlio di Dio. Pensate, uno che innanzitutto era un laico. Gesù non era un prete. Non era un prete non perché non aveva avuto la vocazione, ma perché nella stirpe di Israele i preti venivano scelti dalla tribù di Levi. E Gesù era della tribù di Giuda. Quindi Gesù era un laico. E ha vissuto la maggioranza della sua vita lavorando. Faceva il carpentiere, fra la gente. Quindi portava un Dio che vuole stare dove sta l'uomo, che vuole stare là dove sta il suo amato. E allora il potere religioso di questo Gesù e di questo Dio, che non è controllabile, perché una cosa è che tu lo tieni qua, lo vai a trovare, fai la preghierina e poi te ne torni a casa tua e ti fai gli affari tuoi. Ma uno invece che vuole stare con te sempre, e poi soprattutto un Gesù che presenta un'immagine di Dio che ama gratuitamente. Non ama solo coloro che se lo meritano, quelli che è bravi, invece quegli altri... No? Come a volte può capitare nell'educazione di dire: se fai il bravo, la mamma, il papà, ti fa il regalino. se non fai bravo, quasi come se l'amore fosse condizionato alla risposta. Se te lo meriti, Dio ti ama. Se non te lo meriti, Dio non ti ama. No. Questo è il Dio del Tempio, dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. Gesù presenta un'immagine di un Dio gratuito. Chi ti ama prima della tua risposta, poi lui spera che tu l'accoglierai. Ma lui ti ama prima. C'è un altro rifiuto, ce ne sono tanti di rifiuti, c'è il rifiuto dei discepoli che abbiamo già visto un po' ieri, no? E oggi ritornava anche in quel Pietro, di quella fatica dei discepoli ad accogliere un Dio così. I discepoli probabilmente, anche in questo anche Giuda, erano delusi da Gesù. Erano delusi da Gesù. Ricordate, proprio nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 6, dopo che Gesù sfama tanta gente, dice il Vangelo, l'Evangelista dice che vennero per prenderlo e farlo re. E io mi immagino i discepoli come stavano, no? Molto contenti, anche perché se il nostro capo diventa re, noi che siamo vicini al nostro capo, siamo i più vicini, ci siamo sistemati. Tu sottosegretario all'economia, tu ministro degli esteri, e poi sistemiamo anche le nostre famiglie, no? Perché normalmente va sempre così. E quindi immaginate come i discepoli stavano elettrizzati, no? Vogliono che Gesù diventi nostro re, la folla. E cosa dice il Vangelo? Che Gesù se ne andò sul monte tutto solo. Gesù figlio e se ne va. Che delusione. E vedete, anche noi possiamo essere delusi da Gesù, perché a volte sembra che lui non corrisponda ai nostri desideri, no? A quello che noi vorremmo che lui facesse per noi, eccetera. Non capendo molte volte che il problema non è lui che non corrisponde, ma siamo noi che vogliamo mettere su Gesù le nostre visioni, come a volte facciamo sugli altri. Noi vorremmo che gli altri molte volte in qualche modo siano come noi li vogliamo, e poi non è così. Vedremo che appunto Gesù sarà rifiutato dal potere politico, Pilato, l'abbiamo visto. Gesù sarà rifiutato anche dai soldati, pensate, i soldati che poi lo flagelleranno, i soldati a quel tempo, ma tante volte anche sempre, a volte la vita militare era una vita veramente dura, no? Perché poi soprattutto anche adesso, ma nel passato ancora di più, questo mangiare ogni giorno violenza e sangue, no? E poi molte volte subire anche le angherie dei superiori che scaricano su di te e tu che stai sotto non puoi dire niente. Come a volte succede anche nel mondo del lavoro, no? Cioè il super dirigente che il weekend è stata una schifezza perché ha litigato con la moglie, ha litigato coi figli, ha litigato con l'amante, ha litigato con tutti, quando poi il lunedì mattina va a lavorare, tutto nero, se la piglia con la povera segretaria, che non può dire niente perché minimamente via, come ce n'ho mille, per cui... E lei deve stare zitta e si deve prendere tutto, no? Così come i soldati. Allora loro trovano uno più basso di loro. Uno che scende ancora più in basso di loro, su cui sfogare il loro rancore, la loro violenza, eccetera. E alla fine anche il rifiuto del popolo, che dice che di uno così... Cesare è il nostro re. Cesare è il nostro re. Noi veniamo dal secolo passato in cui delle dittature nel mondo hanno fatto milioni di morti. È accaduto nella cristianissima Europa, dove tanti cristiani hanno combattuto per questi Cesari, hanno ammazzato per questi Cesari. tante volte, come sappiamo, commettendo crimini di guerra, e anche noi italiani siamo coinvolti. Eppure magari poi c'era anche il cappellano che celebrava la messa per quelli che poi andavano ad ammazzare donne e bambini. Allora, da una parte questa è la storia di un rifiuto, dall'altra parte, dalla parte di Dio, due cose soltanto vi faccio notare. La prima è che una prima chiave ce lo dà la seconda lettura, quando dice che Gesù nella sua vita terrena offrì con forti grida e lacrime la sua preghiera al Padre per essere esaudito, per liberarlo dalla morte. Però attenzione, il Signore non è stato liberato dalla morte. Allora, in che cosa è stato esaudito Gesù? Nel rimanere figlio del Padre e fratello di tutti. In quello il Signore è stato esaudito. Cioè nel poter raccontare fino alla croce, che adesso non vediamo, che c'è un Padre che ama tutti, persino coloro che lo rifiutano fino ad ammazzare. E allora è questo spreco dell'amore di Dio. Gesù l'aveva anche già narrato nella... Vi ricordate la parabola del seminatore, no? Dove Gesù parla di quel seminatore che, no, una parte del seme finì sulla pietra, una parte del seme finì sui rovi, una parte del seme sulla terra dura. Pensate, lì vengono narrate quattro terreni, no? Uno solo è quello buono. Io mi domando quale contadino è così proprio un disastro da far finire tre quarti della semente su terreni non buoni. E solo un quarto, no? Cioè andrebbe... Ma già lo dice, perché quel contadino, quel seminatore, è il Padre suo, che in Gesù spreca il suo amore per tutti. E l'ultima cosa, sempre dalla parte di Dio, ricordate poi anche in questo racconto che noi abbiamo ascoltato della Passione, il capitolo 19, comincia con un giardino, dice che Gesù entrò nel giardino con i suoi discepoli e finisce con un giardino. Quando si dice che lui fu posto in un sepolcro, ora dove era quel sepolcro? Vi era un giardino, dice Giovanni. Allora per Giovanni quel giardino è il giardino di Genesi 3 e di Genesi 2. Vi ricordate il giardino della creazione, da cui l'uomo e la donna, Adamo ed Eva, fidandosi della menzogna del serpente, rompono la relazione con Dio ed escono dal giardino. Il giardino simbolicamente è il luogo della vita e la relazione. Bene, Gesù ci riporta nel giardino. Gesù ci riporta nel giardino, portandoci con lui come fratello, no, di un unico padre.
Preghiamo, fratelli e sorelle, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e sicura, di rendere gloria a Dio Padre onnipotente.
Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
Preghiamo per il